Alleluia! All'improvviso qui al canto nuovo questa sera è sceso uno spirito di gioia.
Siamo vivi!
Siamo vivi per miracolo. I superstiti. Grazie Signore. Possiamo dare gloria a Dio anche questa sera. Perché possiamo dire, come ogni giorno, grazie Signore, perché non sono io che vivo, ma tu vivi in me, Signore. Vieni, Spirito Santo, vivo io, non più io, ma Gesù Cristo che vive.
Ancora un caro saluto a tutti da Siena, dal Canto Nuovo. Siamo insieme ancora una volta per questa 18ª sessione sul tema la preghiera, la fede, la testimonianza. Questa prima parte dell'anno è trascorsa e sta ancora trascorrendo sul tema più particolare della preghiera. In questa sessione tratteremo in modo specifico del digiuno. Infatti, come sappiamo, è difficile poter distinguere, dividere preghiera da digiuno, almeno nell'accezione comune che tutti ne hanno. Stasera vogliamo scoprire alcune cose su questo tema, perché tanto hanno detto, tanto hanno scritto e tanto hanno fatto su questo argomento, che in mezz'ora, 40 minuti, non si può certo esaurire l'argomento. Per cui vi prego, fin da ora, è una preghiera appunto, prendetela per come può essere così sommaria questa disamina sul digiuno. Sempre più occorre rifarsi alla parola di Dio, alla Bibbia, per poter comprendere esattamente che cosa vuol dire digiunare e perché farlo e qual è lo scopo per cui lo si fa, ottenendo quale risultato. È importante, come sapete, noi siamo un po' fissati con lo scopo e quindi ogni volta che facciamo una cosa ci domandiamo perché. Non si può non domandarsi perché digiunare e non si può nemmeno non sapere qual è il risultato che si ottiene, altrimenti resta una pratica vuota che sa molto di religiosità, di legalismo, se lo vogliamo chiamare, o formalismo, come lo chiamerebbe un giurista. Dunque, sono partito da Isaia 58, che è un testo molto famoso. Perché? Perché il Vecchio Testamento è ricco di parola sul digiuno. Il Vecchio Testamento, con mia grande sorpresa, vi dirò che ben poco c'è nel Nuovo Testamento, quasi niente. Ve ne parlerò per il tempo che ho. Nel Vecchio Testamento è Isaia che scrive sotto ispirazione dello Spirito Santo, poiché questo è la parola di Dio, e parla appunto del falso digiuno, così come lo interpretano e lo intitolano alcuni, quelli che hanno redatto la versione tradotta. E appunto dice Dio al verso 2 del capitolo 58, mi ricercano ogni giorno, parla di queste persone che cercano lui ogni giorno, dice, bramano di conoscere le mie vie. Poi dice, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giudizi giusti, bramano la vicinanza di Dio. E Dio dice, queste sono cose buone, che cerchino la mia vicinanza, le mie vie, i miei giudizi. Sono cose buone, ma come lo fanno? Lo fanno digiunando, e cioè cercando di mortificare almeno apparentemente o esteriormente la loro vita affinché possano sembrare giusti. Dice: nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Ecco, dice, voi digiunate, ma fra litigi e alterchi, leggo il verso 4, colpendo con pugni iniqui, non digiunate più come fate oggi, così da far udire in alto il vostro chiasso. E forse questo, e qui andiamo su l'aspetto positivo di ciò che Dio vuole dire parlando di questo argomento, dice: è forse questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica, piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto? Forse questo vorresti chiamare digiuno e giorno gradito al Signore? Sentite che parole, gli sta dicendo: è inutile che dite fate digiuno, cercate di mortificarvi e poi invece vi date ai vostri affari, angariate gli altri e restate iniqui nelle vostre azioni. E al verso 6 dice Dio: non è piuttosto questo il digiuno che voglio? Quindi qui descrive che cosa è il digiuno esattamente, e dice: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi, spezzare ogni giogo. Non è forse questo digiuno? Liberare la gente dal giogo satanico? Non è forse questo? Verso 7: non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato? Nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire chi è nudo senza distogliere gli occhi dalla tua gente, quindi nel rendere gli altri partecipi di ciò che hai, casa, sostanze, risorse, eccetera, distribuendo a ciascuno secondo il suo bisogno senza dimenticare la tua gente. Cioè dice: non devi disfarti di tutto così, ma dividi con gli altri, condividi, metti a disposizione degli altri ciò che io ti ho dato. Questo è digiuno. Dice: se farai così, allora, notate bene la parola, allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto, davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Verso 9: allora lo invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Verso 11, faccio un po' alla svelta, per necessità di tempo, ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa. Verso 12, la tua gente riedificherà le antiche rovine, ricostruirai le fondamenta di epoche lontane, ti chiameranno riparatore di brecce, restauratore di case per abitarvi. E poi continua fino alla fine del capitolo. Avete sentito che meraviglia? Dio non chiede atteggiamenti esteriori che sembrano assumere il carattere di una certa santità ostentata, è un po' difficile nelle altre lingue, per poi continuare a condurre una vita di ingiustizia. Dio dice che per lui il digiuno è togliere il giogo, spezzare le catene, rimettere liberi gli oppressi, dare agli altri ciò che noi abbiamo affinché nessuno sia nel bisogno. Questo è il digiuno secondo Dio. Allora, dice, la tua luce brillerà, allora sarai chiamato per chi sei, restauratore di brecce, riparatore di case e via dicendo. Una volta, ripeto, questo l'ho preso dal Vecchio Testamento, e se leggete il Vecchio Testamento è pieno di digiuni, continuamente Dio parla di digiuno nel Vecchio Testamento. Con sorpresa, nel Nuovo Testamento raramente troviamo questo argomento trattato, molto raramente. Un passo importante a questo proposito è proprio Matteo 9, laddove ai versi 14 e 15 i discepoli di Giovanni e gli si avvicinarono e gli dissero, notate bene, sono i discepoli di Giovanni ad avvicinarsi a Gesù, e gli dissero: perché mentre noi e i farisei, notate che i discepoli di Giovanni si accomunano ai farisei in questa pratica, perché noi e i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù disse loro: possono forse gli invitati a nozze essere in lutto mentre lo sposo è con loro? Ascoltate bene, ormai da un po' di tempo siamo abituati a capire che Gesù dà risposte apparentemente incomprensibili, apparentemente che non hanno collegamento con le domande che gli vengono fatte. Gli dicono: perché noi digiuniamo e i tuoi non digiunano? E lui dice: ma perché dovrebbero far lutto gli invitati alle nozze quando lo sposo è con loro? Gesù identifica il digiuno dei discepoli di Giovanni e dei farisei con il lutto e dice che quando si fa festa per le nozze, perché lo sposo è presente, non si fa lutto. E dice, scusate, verranno però i giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Nessuno, continua, nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo squarcia il vestito, si fa uno strappo peggiore. Né dice si mette il vino nuovo negli otri vecchi, perché sennò si rompono gli otri e il vino va disperso. Ma si mette il vino nuovo negli otri nuovi, così gli uni e gli altri si conservano. Dunque la risposta di Gesù è a dir poco agghiacciante sotto il profilo della logica. Per quanto è perfetta, perché non digiunano i tuoi discepoli? E lui dice: possono gli invitati a nozze essere in lutto quando lo sposo è con loro? Verranno giorni in cui lo sposo sarà tolto, allora digiuneranno. Lui gli sta dicendo che quando lui è presente non si fa lutto, perché quello che è stato fatto fino ad allora era un periodo di lutto, poiché ciò che era di più caro che dovevano avere ancora non l'avevano avuto. E quindi, in sostanza, l'uomo era in lutto perché aveva perduto il regno. Al contrario, quando Gesù è tornato e ha riportato con sé il regno, il lutto è finito, non è più tempo di lutto. È un tempo di festa, un tempo di nozze, per cui bisogna cambiare mentalità. Notate che Gesù non dice non dovete digiunare, anche se non ne fa un grande argomento, perché Gesù lo menziona soltanto un'altra volta e per inciso. Non ne fa un grande argomento. Non è l'argomento, è un aspetto che tratta per inciso. Lui enfatizza il fatto dello sposo presente e del tempo di nozze che è venuto. I suoi avrebbero dovuto digiunare quando per quei tre giorni lui se ne sarebbe andato, ma una volta ritornato il giorno della risurrezione lo Spirito Santo sarebbe stato dato loro e le nozze non sarebbero mai finite, perché lui sarebbe stato sempre presente con i suoi. Quindi il tempo del lutto, dice, è finito. Smettete di pensare nella vecchia maniera. Quando hai il regno non devi più mettere ciò che è nuovo in quello che era vecchio. State attenti che vi spiego il perché. Gesù continua questo argomento parlando di stoffe e di vini che non c'entrano niente col vestito e gli altri. Proprio sembra una cosa così. Lui sta dicendo: non devi più mettere ciò che è nuovo, lo Spirito Santo, il regno riportato sulla terra, nei vecchi sistemi religiosi, il digiuno come il lutto, perché non c'è più quello, devi cambiare mentalità. Il regno ora è presente, sarà tolto per un po' di tempo. Quando lui ritorna perché è risorto, perché ricordiamoci che lui il giorno della risurrezione si ritrova e si ritrova a tavola con i suoi, questo ora lo vedremo meglio dopo, avrebbero mangiato, lui dice, alla mensa del re, perché avrebbe distribuito il suo regno, fatto di una mensa abbondante. Gesù non parla di privazioni, Gesù parla di un'abbondanza nel suo regno. La prima cosa che Gesù fece quando risorto apparve ai discepoli fu quella di mangiare e bere con loro. Segno che era ritornato il regno e che non era più tempo di lutto e non sarebbe mai più tornato, perché egli aveva sconfitto la morte, Satana, e aveva ridato all'uomo la capacità di dominare. Quello che voglio farvi capire è che il lutto, cioè il dolore per aver perso ciò che di più caro potevi avere o che di caro avevi, l'uomo ha perso il regno con Adamo, il tempo di lutto ti fa concentrare su ciò che non hai più. Ascoltate bene, quando muore qualcuno, e tutti noi, forse non tutti, ma molti di noi, hanno avuto gravi lutti in famiglia. Il lutto, il dolore è per la scomparsa, perché non hai più ciò che avevi. Quello è un tempo di lutto, perché non hai più ciò che avevi. e ti fa concentrare questo tempo su ciò che hai perso. Gesù torna e dice: ma perché fate lutto? Basta, parlando del digiuno. È tempo di far festa. Il regno è tornato. Per 3 giorni sarà tolto, ma tranquilli. Oggi siamo concentrati non su ciò che abbiamo perduto, ma su ciò che abbiamo riavuto da Dio, nell'abbondanza della sua mensa. Cambiamo mentalità, dice Gesù. Non potete ricevere il regno se ancora siete lì a pensare ai digiuni, come lutto, come un modo per ottenere qualcosa da Dio. E questo, perché chi era che li stava parlando? I discepoli di Giovanni e i farisei. A meglio, erano discepoli di Giovanni che avevano accomunato loro stessi ai farisei. Il digiuno dei discepoli di Giovanni e dei farisei era per il tempo di lutto, per far morire la carne. Il Signore dice: tempo di festa, perché l'uomo vecchio morirà, perché lui stava per andare sulla croce, e quindi non ci sarà più quel tempo di lutto, non c'è più da far morire la carne. Chi crede in Gesù Cristo crede che è già morto in lui. E non deve digiunare per morire, ma deve vivere nello Spirito per compiere la volontà del Padre suo. Pronto, pronto, ascoltate bene, cambiate la mentalità. Non devi più digiunare per far morire la tua carne. Non devi più essere in lutto per ciò che non hai. Goditi ciò che hai, la vita nello Spirito, il regno di Dio, e ordina la tua vita secondo le priorità di Dio. Cerca primo il mio regno e la mia giustizia, il resto è in aggiunta. Io direi che il digiuno non è l'attenzione massima del cristiano. No, se no sarebbe stata l'attenzione principale di Gesù Cristo. E non è così, non è così. Il regno e la giustizia. Quindi vivi nello Spirito. Ovviamente per vivere nello Spirito occorre che tu sappia dominare ciò che viene dalla carne. Perché ti consideri già morto al peccato, ma vivente per Dio in Cristo Gesù. Ascoltate. Quando Gesù in Luca 22:18 dice: preso il calice, rese grazie e disse: prendetelo, distribuitelo tra voi, poiché vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non venga il regno di Dio. La sera della risurrezione, della domenica, lui si fermò a tavola a mangiare con i suoi. Era quello il tempo in cui tornò al regno di Dio, il giorno della risurrezione. E più sotto, poco dopo, al verso 28 e seguenti, dice: voi siete quelli che avete perseverato con me nelle prove, e io preparo, abbiamo visto altre volte in greco questo preparo vuol dire distribuisco, amministro, restituisco, un regno come il Padre l'ha dato a me, l'ha preparato per me, perché possiate mangiare e bere alla mensa nel mio regno. Quindi le parole di Gesù sono chiare, vanno bene insieme con la risposta che ha dato ai discepoli di Giovanni. Ancora voglio ricordare che sempre in Luca 24, ai versi 30 e 31, troviamo che risorto appunto, si ferma a tavola con loro, dice: quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò, lo diede loro, ed ecco si aprirono loro gli occhi. Sono i discepoli di Emmaus. Dove si trova con i discepoli dopo che ha parlato? A tavola. Ancora Luca 24, 41, 43, possiamo trovare anche questo. Ma poiché per la grande gioia ancora non credevano ed erano stupefatti, disse: avete qui qualcosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Se andiamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 21, troviamo altri 2 episodi dove Gesù si ferma e mangia con i discepoli. In Atti 1:4, anche questo è un aspetto così interessante, troviamo che si mostrò, dal verso 3, ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove, apparendo loro per 40 giorni, parlando del regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, Gesù disse loro. E quindi questo fa vedere che diceva che quelle nozze non erano finite con la sua morte, ma quando rispose ai discepoli Giovanni, quando ci sono le nozze non fai lutto, lui muore, poi torna e continua a mangiare con i suoi discepoli, vuol dire che la festa di nozze continua e non finisce più. Questo è il senso di Matteo 9 con il resto che ho cercato di farvi vedere. Che cosa ci sta dicendo il Signore? Che ora che il regno è stato restituito e che lo Spirito Santo è stato dato perché potesse dimorare dentro i credenti, occorre concentrarsi sulla povertà di spirito, cioè essere felici per il fatto che siamo spiritualmente senza risorse, perché l'unica soluzione a ogni problema di fame è il regno dei cieli, non è il cibo. Allora, di nuovo, qual è la priorità di Dio? Il mio regno e la mia giustizia. C'è un podio, stanno tutte e due sul number one, al primo posto, regno e giustizia. No, regno e giustizia, regno e giustizia. Quelle sono quella è la priorità di Dio. Il resto, dice, vi è dato un'aggiunta. Quindi il problema dell'uomo non è il cibo. Nel regno dei cieli il problema dell'uomo non è il cibo. Dice non cercare cosa mangiare, non cercare le cose. I pagani fanno questo. Preoccupati delle mie priorità e io ti darò tutto quello di cui hai bisogno, perché lo so di cosa hai bisogno. L'unica cosa che può placare la fame dell'uomo di avere soddisfazione spirituale, di partecipare al piano di Dio, di fare la volontà del Padre, è il regno dei cieli. Tutte le religioni sono nient'altro che la ricerca dell'uomo del regno che era stato perduto. E per trovarlo hanno sviluppato vari sistemi. In questi vari sistemi c'era anche la pratica del digiuno, per cercare il regno, per avere ciò che non hai, perché il tempo di lutto ti fa concentrare su ciò che hai perduto e non hai per te. Ma Gesù disse, finalmente, questo lo sto facendo io con le mie parole, ma riassume quello che si è detto, non dovete più sviluppare sistemi per cercare il regno, per trovarlo, l'ho portato con me, godetene e saziatevi. Non gli dice piangete e digiunate, godetene e saziatevi. Sono venuto a distribuire un regno, perché possiate mangiare in abbondanza alla sua mensa. Godetene e saziatevi. Allora, mentre chi è nel legalismo, i farisei, i discepoli di Giovanni, fanno lutto, cioè secondo Gesù digiunano, per avere ciò che non hanno, il regno perduto, noi oggi se digiuniamo è perché rinunciamo a ciò che già abbiamo diritto di avere, semplicemente perché abbiamo altro da fare. Ve lo spiego meglio ancora. Digiunavano perché non avevano ciò che avevano perduto e quindi la pratica faceva sì che Dio desse loro ciò che gli mancava. Quindi il digiuno nel Vecchio Testamento era fondato sulla mancanza. Nel Nuovo Testamento non è così, c'è una mensa, c'è una festa di nozze di Gesù, finito. Ok, il credente in Cristo Gesù, quando, e vedremo in che casi, vuole digiunare e lo fa, rinuncia a ciò che già ha. Non digiuna per avere, ma rinuncia a ciò che già ha per rendere più forte il suo spirito, e per altre cose che dopo vedremo, ok? Quindi, credo che dobbiamo proprio cambiare mentalità. Non mettete più il digiuno nella pratica legalistica, questo è il senso, non mettete il vino nuovo negli odri vecchi, non chiudete lo Spirito Santo nella religione. Non digiunare per ottenere da Dio. Dio sa di cosa hai bisogno, ha detto cerca il mio regno e la mia giustizia, non ha detto digiuna perché io ti dia le cose. Non c'entra niente. Digiunare non è trattenersi dal mangiare. Ascoltate, non è trattenersi dal mangiare. Digiunare è non essere capaci di mangiare a causa di una pressione irresistibile di pregare per certe cose. Devo pregare, voglio pregare, perché c'è bisogno che io preghi, perché ricordate all'inizio della serie quando preghi eserciti l'autorità, dai licenza al cielo di intervenire negli affari terreni, quando preghi un affare di Stato. Quindi quando vuoi pregare, rinunci al cibo che hai, a cui hai diritto, perché hai da pregare per certe cose. Quindi non ti trattieni dal mangiare, ma semplicemente ti dedichi ad altro. Non sei capace di mangiare perché c'hai da fare altro, pregare, esercitare l'autorità sulla terra, rinforzare il tuo spirito. Come fai a combattere con i demoni se non sai dire di no ad una bistecca? Impossibile! Così Gesù fece. Qui Gesù non disse niente sul digiuno, lo fece per 40 giorni. Lui l'ha fatto per 40 giorni. Perché? Perché doveva fortificare il suo spirito. In questo senso ci ha fatto vedere come un uomo dovrebbe fare. Qui come uomo ne parliamo. Ha dovuto rinunciare perché come uomo è passato attraverso tutte le situazioni attraverso le quali possiamo e dobbiamo passare noi. Quindi per resistere alle tentazioni, cioè avere lo spirito pronto per rilasciare la vita di risurrezione dal nostro spirito, per opporsi alle forze sataniche che ti vogliono tentare al peccato. Prima cosa. Seconda cosa, lui digiunò 40 giorni perché quello era l'ingresso nel suo ministero regale. Infatti in Luca, dopo essere stato tentato nel deserto, dopo 40 giorni di digiuno, arrivò pieno di Spirito Santo, uscì pieno di potenza dello Spirito Santo. Che succede? Legge la Bibbia nella sinagoga e proclama Isaia 61 e dice: quello sono io, il Messia promesso. Esce di lì e trova un indemoniato e lo libera immediatamente. Quindi il digiuno che noi possiamo fare, come ha fatto Gesù, ci serve proprio a queste cose qui. Cioè mettiamo in pratica la fede che abbiamo nel fatto che siamo già morti in Cristo. No, digiunando portiamo morte al nostro corpo. Siamo già morti, abbiamo da esercitare lo spirito per la preghiera, per spezzare il giogo, per liberare gli oppressi, per sciogliere le catene inique. Ricordate Isaia 58, dice Gesù, il Dio, questo è il digiuno che voglio. Quindi, ancora un'altra volta Gesù parla del digiuno. Quindi vi ho detto, ne ha parlato in Matteo 6, lo ha fatto in Matteo 4, in Luca 4, lo trovate anche in Marco ovviamente, e ne ha parlato di nuovo in Matteo 17, 21, quando nel famoso episodio in cui trova il ragazzo indemoniato, i suoi discepoli non erano riusciti, nonostante le molte preghiere, a portare liberazione, e gli chiedono: ma come mai noi non ci siamo riusciti? Sapete anche che lui disse: ma quanto devo stare ancora con voi? Muovetevi a imparare, perché... Allora, lui gli disse: per certi tipi di demoni occorre digiuno e preghiera, cioè occorre rinforzare il nostro spirito. Perché? Perché è una battaglia spirituale. Quando dunque digiuni, vivi nello spirito, lasci perdere le cose che possono dare cibo al corpo, perché in quel momento il tuo spirito sta prendendo il dominio. Cioè nella tua vita è lo spirito che comanda, non la carne, intesa come corpo, bisogno corporale. E quindi metti semplicemente ordine, in altre parole, ritorni alle priorità di Dio, il mio regno e la mia giustizia per prima cosa, il resto ti è dato un'aggiunta. Dunque digiunare non vuol dire altro che mettere in pratica sotto questo profilo le priorità che Gesù ha indicato. Dunque lo scopo del digiuno è quello di rinforzare il nostro spirito, riordinare la nostra persona secondo l'ordine divino, spirito, anima e corpo. Dire di no al nostro corpo perché abbiamo da fare altro con il nostro spirito. Attraverso il corpo, perché stiamo pregando e quindi quando preghiamo parliamo, ci rivolgiamo a Dio, pensiamo, qualcosa facciamo. Quindi siamo noi, col corpo e l'anima, a disposizione dello spirito. Quindi abbiamo visto sempre in Isaia 58 al verso 2, vi ho detto: mi cercate, mi desiderate, mi volete. Questo è quello che otteniamo con il digiuno. Quando digiuni e sai dire di no al tuo corpo per far guidare la tua persona al tuo spirito, il tuo spirito è aperto, è più pronto a ricevere le informazioni dal Signore. puoi comprendere meglio quello che devi fare, puoi comprendere meglio quello che leggi nella Bibbia. Quando preghi, la tua preghiera ha efficacia. Perché? Perché sei nello Spirito, in un modo particolare. Quando digiuni, digiuni per pregare, non digiuni per fare una dieta. Molti la prendono così e abbinano, dicono, l'ho sentito io, l'utile al dilettevole, così almeno dimagrisco, faccio una bella dieta, o mi purifico nel corpo. Ma che c'entra? Digiunare vuol dire semplicemente, l'ho detto ora, riordinare la nostra esistenza. Ho sentito gente dire, va bene, oggi ho saltato il pranzo perché al lavoro ho dovuto fare una cosa in più. Vuol dire che lo conto come digiuno. Ma questa è una contabilità che un ragioniere potrebbe tenere, non un figlio di Dio nell'esercizio del suo spirito. È chiaro? Quindi non cerchiamo di prendere in giro il Signore. Quando digiuni non vuol dire rinunciare a qualcosina, rinunciare alla televisione. Digiunare vuol dire non mangiare. Punto. Basta, non vuol dire altro. Non mangiare. Molto semplicemente. Perché? Per dedicarmi agli affari di casa mia. Pregare, perché posso esercitare il dominio, perché Dio ha bisogno di un canale, e se il canale è intasato dalla bistecca, lo spirito passa in secondo piano e le priorità di Dio sono ribaltate completamente. Ecco qui la unica necessità di digiunare. Gesù ne ha parlato due volte, due. Il Vecchio Testamento è pieno, perché? Perché dovevano con i loro sforzi fare in qualche modo per attrarre il favore di Dio, secondo il loro... Ma ora dice Gesù, fermi, basta, basta, facciamola finita. La festa è cominciata, ho riportato il regno, sono tornato e ho portato una mensa imbandita, ricca di tutto ciò di cui avete bisogno. Ricordo che l'episodio dove Gesù parla di preghiera, di digiuno per cacciare certi tipi di demoni è importante per comprendere che dobbiamo ricercare l'unzione, la potenza dello Spirito Santo nel combattimento spirituale. Ricordiamo che siamo dei comandanti in forza su questo pianeta e che quando parliamo fuoco esce dalla nostra bocca. Quando diciamo agli spiriti maligni di andarsene, fuoco esce da noi. Ecco. Occorre dunque avere uno spirito forte. Nostro spirito forte, o comunque nella sua posizione secondo Dio, non sottomessa ai desideri della nostra, del nostro corpo o delle nostre emozioni, delle nostre... Il credente è tutto intento a eseguire la volontà del Padre. Gesù disse, difatti, quando gli chiedevano, insomma, se aveva fame o altro, insomma, dice, ma io, il mio cibo è fare la volontà del mio babbo, insomma, che sarebbe di mio padre tradotto in italiano. Dunque, il mio cibo dice fare la sua volontà. Ecco perché non ho tempo di mangiare, di pensare. Capite? Quando ho detto prima, digiunare non è rinunciare, trattenersi dal mangiare, è essere incapaci di mangiare perché c'è una pressione dentro che devi pregare. Questo, Dio guarda il cuore, Dio guarda l'esigenza che ti avverti nello spirito di fare una certa cosa per Lui, non per te. Quante volte, dovendo pregare per le persone, nemmeno ci siamo ricordati di dover mangiare. Quante volte? E Gesù gli disse, ma che mi parlate di mangiare? C'ho da fare altro io, non ho tempo per questa roba qui. Anche il diavolo era andato a ricordarglielo. Hai fame, eh? Fa diventare pane questi sassi. E lui disse, ma insomma, guarda, sì, va bene, il pane va bene, ma non di solo pane vive l'uomo, eh? Ma di ogni parola, e questo lo potete dire dopo, perché era stato 40 giorni e aveva passato quel periodo di fortificazione nel deserto. È per noi un chiaro esempio a cosa serve a resistere alle tentazioni e ad opporre un fuoco che distrugga ogni tentativo di Satana e i suoi piani e cacciare i suoi demoni. Dobbiamo iniziare a esercitare questo spirito, ricevere informazioni, essere guidati dalla nostra coscienza, cacciare i demoni, spezzare le catene, abbattere i giochi, rimettere liberi gli oppressi. Questo è ciò che noi siamo chiamati a fare. E se il nostro spirito non è sopra, cioè al primo posto nella nostra persona, questo non succede, perché la potenza sta nello spirito, non sta nella mente, non sta nelle emozioni, non sta nella volontà, non sta nelle membra di carne, sta nello spirito, che si esprime attraverso la mente, le emozioni e anche il corpo. Ma la potenza sta nello spirito, perché è lì che Dio dimora. Amen. Ok, credo di aver abbastanza ribaltato certe idee. Quindi, se qualcuno dice, digiuna per me perché io possa ottenere questo favore dal Signore. Ma scusa, io posso digiunare e pregare per te perché siano rotte tutte le catene che ti trattengono o siano distrutti i piani del nemico perché tu non abbia ciò che hai diritto ad avere come figlio di Dio. Capite? Bisogna cambiare mentalità. Gesù disse, digiuno, ma perché fate lutto? Ci sono le nozze ora. Non mettete il vino nuovo negli otri vecchi. Cioè, cambiate mentalità. È tempo di godere del regno. E godendo del regno ci si scorda addirittura dei bisogni del corpo. Senza trascurarli. Perché dice, appena hai fatto, godi delle vivande. Difatti lui dopo 40 giorni, resistita alla tentazione, arrivarono gli angeli e lui si cibò in abbondanza. Quindi, cari amici, non è una pratica per ringraziarsi Dio, lui già ci ama. Più di quanto possiamo immaginare, tanto da dare il suo unico figlio per noi, perché potessimo vivere e proclamare le sue lodi. Quindi non cerchiamo di ringraziarci Dio con gli sforzi della nostra carne, piuttosto cerchiamo di essere un canale vuoto per lui, perché la sua potenza si manifesti sulla terra, perché la sua giustizia sia visibile attraverso di noi. Se per fare questo a volte occorre fare il digiuno, benissimo, ben venga, ma che non sia una pratica, perché se così è, stai facendo lutto, non stai facendo festa. Amen? Ok, bene, allora, credo che abbiamo finito. Spero di non aver corso troppo, lo dico per gli amici, ho corso molto, ma il tempo è quello che è, 40 minuti e 40 sono, e abbiamo dovuto... Vedete, questo insegnamento io spero che non porti ad alcuno il desiderio di digiunare, quanto il desiderio di vivere ed esercitare lo spirito. È tutta qui la differenza, è tutta qui. Quindi vi esorto, vivete nello spirito, esercitatelo, Dio ha bisogno di noi, sulla terra. Siamo i suoi figli del resto. E senza di lui noi non possiamo fare nulla. Ecco perché la vita nello spirito è l'unica che può saziare la nostra fame di lui.
Ciò che a me serve è il tuo regno e il mio re, e la sua giustizia dopo avrò tutto a me. Ciò che a me serve è il tuo regno e il mio re, e la sua giustizia. Ciò che a me serve.
possiamo ringraziare Dio, possiamo alzare le nostre lodi a Lui, perché Lui ne è degno. Amen. Grazie Signore. Più volte dice che Lui è gradito solo e soltanto il sacrificio della lode. Nessun nostro sacrificio può essere di gradimento per il Signore, perché Lui ha già dato tutto se stesso per noi e noi non manchiamo di nulla. Ma il sacrificio della lode, come il digiuno, è un esercizio per il nostro spirito, perché quando la tua carne non vuole esultare in Dio, nel tuo liberatore, nel tuo salvatore, nel Signore, lo spirito gioisce. Per questo ti dico, ora ti puoi alzare in piedi davanti al trono di Dio, e qualunque sia il motivo dell'afflizione che stai attraversando, che ti sta trattenendo dalla lode, è nella carne, e Dio dice un sacrificio di lode total, Signore, total vuol dire ringrazialo. Inizia il tuo digiuno ora, ringrazia il Signore total. Yeshua, grazie, grazie, grazie Gesù, canta grazie, grazie, grazie.
che scende su di te e ti dà unzione. Quando tu lodi il Signore, è Dio che combatte per te. Noi ti diciamo grazie, Signore.
Yeshua, Yeshua.
Gesù, 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 Gesù. Dio mi liberazione. Tu sei Dio, Gesù, mia liberazione, mia salvezza, mia guarigione. Cristo, vita mia, tu sei la resurrezione, tu sei la vita.
Santo, Santo Yeshua, Santo, tu sei Santo, Santo Yeshua, Santo.
Ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, davanti al nome di Gesù. Santo,
Santo, Santo, Santo. Yeshua.
Manda il tuo spirito, Padre. Tu sei santo, santo, tu sei grande, tu sei potente, sì Signore, grande sei tu, grandi opere fai tu, nessun altro è come te, nessun altro è come te. Grande sei tu, grandi opere fai tu, nessun altro è come te, nessun altro è come te. Degno sei di gloria e adorando il tuo nome, degno sei di gloria, degno sei di gloria e di onore. Adorando, grande sei tu, grandi opere. Nessun altro è come te, nessun altro è come te, grande sei tu, grandi opere fai tu, nessun altro è come te, nessun.
Gesù disse: non sono venuto ad abolire niente, sono venuto a dare compimento a tutto. In Isaia Dio disse: io voglio che voi spezzate le catene, liberate gli oppressi e date tutto quel che avete per gli altri. Gesù è venuto a dare compimento, perché il regno è stato riportato e lo possiamo fare. Dio vuole che Lui sia la priorità della nostra vita, non i nostri sforzi, non i nostri sacrifici, ma Lui, lavorare con Lui, perché sia edificato il suo regno sulla terra. Questo è ciò che è al primo posto. Oggi lo possiamo fare. Dice: basta lutto, basta. Abbondanza di vita sono venuto a portare, abbondanza di vita, basta con le pratiche religiose fondate sul legalismo, basta l'ipocrisia di essere puliti fuori ma sporchi dentro, basta, viviamo per Lui. Ok, allora tutti insieme preghiamo il Signore. perché possiamo comprendere il messaggio del regno che stasera abbiamo sentito. E nessuno venga a rubare questo seme nel nome di Gesù Cristo. E iniziamo ad esercitare il nostro spirito per comprendere cosa Lui vuole nella nostra vita, e distruggere i piani del maligno contro la vita nostra, dei nostri amici, familiari e nemici. Preghiamo ora, avanti, avanti, preghiamo, preghiamo. Rivolgete la vostra preghiera, esercitate il vostro spirito, invocate il nome di Gesù, pregate in lingue, proclamate versi della Bibbia e poi sputate fuoco contro quei demoni che cercano di distruggere la nostra vita. Nel nome di Gesù Cristo veniamo contro di voi, nel nome di Gesù veniamo contro di voi, spiriti del male. Preghiamo per rinunciare a vivere secondo la carne, a smettere di fare noi sforzi per essere graditi al Signore e di riconoscere che siamo morti con Lui su quella croce. L'uomo vecchio nostro è stato crocifisso e non sono più io che vivo, ma Gesù Cristo vive in me. Amen. Avanti, preghiamo per questo. Preghiamo per rinunciare. Se qualcuno ha vissuto nell'ipocrisia per fare fino ad oggi sforzi esteriori per potersi ingraziare un Dio che non conosce, da oggi lo conosci, da oggi lo conosci, è tuo padre e si prende cura di te, di ogni cosa, di ogni minima cosa, si prende cura di tutto. Oggi uscivo da un palazzo dove ero stato a fare un corso ed era piovuto, ero in motorino, e allora ho detto a degli amici che erano con me, che si preoccupavano per l'acqua, che ero in motorino, ho detto: tranquilli, quando esco il padre mio si prenderà cura di me, non pioverà. Quando ho varcato la soglia per uscire è smesso di piovere, ho preso il motorino, sono andato dove dovevo, sono entrato in un altro palazzo, è ricominciato a piovere. Quando sono uscito è smesso di piovere e sono andato a casa senza bagnarmi. Non ho digiunato, Dio si è preso cura di me, ma Lui ha bisogno del mio spirito forte per liberare gli oppressi, ok? Quindi smetti di cercare di convincere Dio che sei suo figlio, basta, basta. Lui si prende cura di te, piuttosto tu sii aperto per tuo padre. Avanti, avanti. È vita, semplice, vita nello spirito. Avanti, pregate. Se qualcuno ha vissuto nell'ipocrisia, rinuncia a quello, rinuncia al legalismo, rinuncia a queste cose che impastano lo spirito, con l'anima.
Spirito Santo,
prega, 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 prega.
Vivo io, non più io, ma Gesù Cristo che vive in me. Vieni, Spirito Santo. Vivo io, non più io, ma Gesù Cristo che vive in me. Vieni, Spirito Santo. Vivo io, non più io, ma Gesù Cristo.
Bene, cari amici, anche stasera abbiamo trascorso questo tempo insieme, comprendendo che la vita nel Regno dei Cieli è concreta e che è qualcosa che distrugge la vecchia mentalità. Per cui non vi preoccupate se vi sentite un po' frantumati, è normale. Solo accogliete il nuovo. Signore è con noi, noi siamo vivi più che mai, perché Lui vive in noi. Dice il Signore, ma chi può accusarci? Dio giustifica. Chi ci condanna? Se colui che è morto per noi, anzi è risorto, siede alla destra del Padre e addirittura intercede per noi, è il nostro avvocato presso il Padre. Dice, dov'è morte il tuo pungiglione? Dov'è Satana la tua potenza? Le porte dell'Ade non prevarranno sulla Chiesa di Gesù Cristo. A me la tomba non può trattenere niente. Perché siamo destinati alla gloria eterna. Ecco perché siamo contenti di essere vivi e lo saremo per sempre. Per sempre. Questa è la gioia del cristiano. È un tempo di trasformazione questo. È un tempo di affermazione della vita di Dio sulla terra. Noi siamo i suoi figli, avanti, non portiamo mai più discorsi religiosi, discorsi legalistici, discorsi di pratiche che stuzzicano la carne, ma un messaggio di vita sincera per il Signore. Dunque, quando da oggi in poi decidi di digiunare, domandati perché lo faccio, qual è la motivazione? Stasera hai avuto le risposte, datti da fare e vivi nello Spirito. Amen. Vi salutiamo da Siena. A tutti quanti, il Signore vi benedica.